were so happy tonight, Brother Branham was just asking me if I had a message. He hadn't gotten a hold of me, but he don't have to get a hold of me. Hey, man, I'm glad tonight. For I said I esteemed it very highly that he's even here. And I'm thrilled more than anything I've got for Christmas to know that he's here. And so may the Lord bless him as he comes tonight. If he just stood here, it'd be all right. Praise God. But I'm glad he's here. May the Lord bless him as he comes.
Thank you. Grazie, fratello Neville. Grazie. Buonasera, amici. Stavo dicendo al fratello Neville, io ho cercato di chiamarlo a casa oggi pomeriggio. Ho detto alle persone da giù in Georgia e nei dintorni la settimana scorsa che non pensavo di essere qui oggi a motivo che molte persone sono venute. E tuttavia a Natale, sapete, piccoli bambini, non potete raccontarglielo diversamente. Loro proprio, per loro è il periodo di Natale e non appenderebbero le loro piccole calze se non ci fosse qualcosa. È una tradizione anche nella nostra nazione che appendono una calza e qualcos'altro. Ebbene, l'ho fatto quando ero un bambino e sebbene sia tanto lontano dalla scrittura, dal sentiero battuto, tuttavia sono bambini, sentono dire ad altri bambini: ebbene, ho ricevuto questo per Natale, ho ricevuto questo, e i piccolini osservano trovandosi presenti. Sapete, voi non potete farglielo capire, vedete? Quindi semplicemente il Natale è destinato a continuare, sì, e non è il tempo in cui egli nacque, l'anniversario del nostro Signore. Ora, se lo prenderete sul mappamondo e guardate la Giudea, è circa tanto sotto l'equatore quanto questa è al di sopra. Quindi troviamo in Giudea che c'è la neve nei monti lassù, mai. C'è più neve di quanta ce ne sia qui, quindi i pastori non potevano essere in montagna in quel tempo ad accudire le loro pecore. E un'altra cosa, egli sarebbe contrario a tutta la natura, vedete, gli agnelli e così via nascono in primavera, non in questo periodo dell'anno. Gli agnelli non nascono ora, le pecore non figliano ora, ed egli era l'agnello di Dio, vedete? Quindi là egli nacque circa in, dichiarano, all'incirca in aprile, metà aprile, qualcosa del genere. Ma essendo questo il 25 di dicembre, bene, lo si rende l'anniversario della nascita. Questo è l'anniversario della nascita del Dio Sole, vedete? Il Baal romano, il Dio Sole, vedete? E il Sole è proprio esattamente a metà del giro ora. E dal 20 al 25 era quando c'era il circo romano in celebrazione dell'anniversario della nascita del Dio Sole. E così dissero: ebbene, ora, per far piacere sia al cristiano che al pagano, faremo invece del Dio Sole il figlio di Dio e il Dio Sole insieme. Così metteremo tutto insieme e lo renderemo lo stesso anniversario della nascita, e lo faremo il 25. Quindi sembrava accomodare il pagano e la chiesa nominale di allora, nella prima chiesa di Roma. Era solo, andava proprio bene per loro, quindi a loro non importava. Così lo resero l'anniversario della nascita sia del Dio Sole che del Figlio di Dio. Ora, il giorno più lungo dell'anno è circa il 21 o 22, la notte più lunga, intendo, dell'anno, è all'incirca il 21 o 22, quando nel sistema solare il Sole sta proprio slanciandosi nuovamente, ritornando. Ora, inizieranno ad allungarsi appena di qualche secondo o minuto, e poi, una volta in giugno o luglio, abbiamo il giorno più lungo dell'anno. Così, tuttavia, il Natale è destinato a rimanere? Così noi non possiamo farci niente. Le ruote senza camera d'aria sono destinate a rimanere. Le detesto, ma loro sono destinate a rimanere. È così? Donne svestite sono destinate a rimanere, i pantaloncini rimarranno, e tutto, si accorceranno del continuo, e quindi non c'è niente che io possa fare in merito, dico solo che è sbagliato, rimanete con essa, ed è proprio così. Il peccato è destinato a rimanere, lo avremo continuamente, quindi solo è destinato a rimanere finché verrà Gesù, e tutte queste cose sono destinate a rimanere. Ora, io non credo, lasciate che chiarisca questo, non credo che a Gesù interessi in quale giorno celebriate il suo anniversario della nascita, se sia il 25, 26, o che sia aprile, maggio, giugno, luglio, quando mai potrebbe essere, purché voi adoriate, adoratelo in qualsiasi giorno. Ma ecco di cosa si tratta. Loro hanno tolto la sacralità dal Natale, non per renderlo un Natale, un giorno di adorazione, ma una celebrazione. Vedete, noi non facciamo, sentite le persone dire, celebreremo il Natale. È sbagliato, non dovremmo mai celebrare il Natale. Natale è un giorno di adorazione, non una celebrazione. Noi celebriamo l'anniversario della nascita di Lincoln, celebriamo l'anniversario della nascita di Washington. Se foste nel profondo sud, celebreremmo l'anniversario della nascita di Lee o di Jackson. Il loro anniversario della nascita è una celebrazione, ma l'anniversario della nascita di Cristo, credo, dovrebbe essere un giorno di consacrazione, adorazione. Invece di stanotte di gente in chiesa, sulle ginocchia, che prega, che ringrazia Dio per il vero dono del Natale, scarpe con tacchi alti e volti dipinti, e redingote, coppe di whisky, saranno sollevati in saluto uno all'altro, e decine di migliaia di dollari in whisky e sigari e sigarette saranno distribuiti stasera, quando migliaia di poveri piccoli bambini affamati rimarranno senza un boccone da mangiare o un luogo dove posare il capo. L'adorazione è quello di cui abbiamo bisogno. La celebrazione è quello che abbiamo. Oh, quello va bene. Quello non va bene, ma non possiamo fermarlo. È destinato a continuare. Noi continueremo ad avere il Natale proprio lo stesso. E la parola Natale, Natale viene dalla parola di messa per Cristo, la messa di Cristo, N-A-T-A-L-E. Vedete, la messa di Cristo è una tradizione cattolica. E i miei piccoli, una delle mie figlie, non posso più chiamarla piccola, Becky, doveva scrivere una storia l'altro giorno sulla mitologia, sul mistico, e dissi, scrivi proprio di Babbo Natale. Questo è ciò di cui si tratta. Babbo Natale ha preso il posto di Cristo e Babbo Natale non c'è mai stata una persona in quanto tale, vedete, è assolutamente una tradizione cattolica, niente a che fare con i protestanti o niente in merito a ciò, vedete, o il Natale o la nascita di Cristo, niente affatto. Ma Babbo Natale è destinato a continuare? Ma un giorno Gesù verrà per restare. Ecco colui che stiamo aspettando. Ora, di certo, avrei preferito che il fratello Neville prendesse questo pulpito stasera, perché è... Ho detto alle persone che oggi me ne sarei tenuto lontano e se fossi sceso e avessi detto qualcosa avrei registrato un nastro e spero che loro avete messo in funzione il registratore, vero? Registrare un nastro se accade che lo Spirito Santo dica qualcosa nel corso della riunione potrebbe essere che loro potrebbero sentirlo, vedete? Ho delle scritture e così via scritte qui, un piccolo testo. E non so, confido che il Signore lo benedirà, ma la cosa è, di solito, in queste serate di domenica, la gente qui fuori circa alle 9 o 10 minuti dopo, e sarebbe buono se usciste prima dell'1. Così, ma immagino ci sia un orologio. Che cosa? Qualcosa del genere. Il servizio di mezzanotte? Intendo... No, non stanotte, no. Quello egli pensava che forse lo avessi confuso. Questo ha luogo la notte di Capodanno. Ebbene, ci aspettiamo un gran tempo, la notte di Capodanno. Quello è il momento, la notte di Capodanno, in cui noi, ognuno, tutti i fratelli entrano e abbiamo una grande comunione uno con l'altro. Ora, ma stavo solo scherzando con voi in merito a questo e spero che non sia stato registrato. Dite, l'altro giorno, registrando un nastro, ho sbattuto contro questo aggeggio diverse volte e ho rovinato proprio il nastro su quel cristianesimo cristianesimo contro paganesimo. I nastri si sono rovinati, quindi se i nastri sono in funzione o stanno iniziando, vorrei che chiunque sia che li sta registrando venga alla porta. Solo apra la porta o qualcosa, così saprò che ora sono in funzione. Vedrò in quale direzione questo aggeggio è girato, se sta funzionando. Ok? Va bene? È buono. Lo coprirò. Mi metterò da quest'altro lato. Non ci ero abituato. Ebbene, voglio cogliere questa occasione per ringraziare questa chiesa e i suoi membri per le belle cose che mi avete regalato per Natale. Un momento fa mio figlio è entrato e mi ha dato una grandissima scatola ed ero nel mio studio studiando, l'ho aperta e ho trovato un nuovo abito da parte di questo tabernacolo e piccole cose personali che le persone mi hanno mandato proprio lassù, che non ho aperto finché stasera non arriva Joe e aprirà il suo. E allora io certamente lo apprezzo. Il Signore vi benedica. Vorrei poter dare dei regali di Natale a tutti. Non posso farlo, sapete com'è. Non si può proprio farlo. È tutto. Se lo si dà a uno in quel modo, si mostra favoritismo. Non si può proprio farlo. Un ministro proprio non può farlo. E apprendo che il fratello Neville stamattina si è presentato con un nuovo soprabito. Ve ne sono così grato per il mio fratello. C'è un piccolo segreto in quello che sappiamo io e Billy Paul. Sapete, comunque sono così lento a capire quasi ogni cosa. Billy mi ha detto l'altro giorno, disse, sai papà, ero al supermercato e disse, chi ho incontrato là? Aveva un tremolio nella voce, il fratello Neville, e disse, aveva addosso un soprabito dall'aspetto terribile. E dissi, il mio gli andrebbe bene, vedete? E così, ed egli disse, no, è un uomo molto più grande di te. Così dissi, oh, semplicemente scenderò e gliene comprerò uno. Così allora ricevo il mio assegno dalla chiesa qui come lo riceve lui. Così in quel momento Billy è venuto correndo con una notizia estremamente influente e un sorriso in volto. Papà, la chiesa gliene prenderà uno. Ebbene, so che la chiesa poteva di certo prendergliene uno probabilmente migliore che io. Quindi pensai, quello è proprio meraviglioso. Così tutti abbiamo potuto comprarlo, ma sappiamo che è giunto in un più che appropriato bisogno che il fratello Neville aveva di quel cappotto. Sapete, voglio dirvi qualcosina in merito a ciò. Stavo leggendo nella storia e tutto ciò che ho fatto nelle ultime settimane, mesi o due, è stato prendere la storia della Bibbia. Una volta ho letto il mio primo libro, è stato il Vecchio Testamento, quello che Dio era nel Vecchio Testamento. Poi presi il Nuovo Testamento e visto quello che Dio era, per compararlo ad oggi, perché so che egli deve rimanere lo stesso, vedete? Poi c'è un punto della Chiesa che ho trascurato, che andava fra il tempo della dipartita dell'ultimo apostolo fino all'arrivo dell'epoca oscura, quando la Chiesa cattolica si pose a regnare. Dalla Chiesa si persero tutti i miracoli e tutta la divinità, tutto. Ed io voglio sapere cosa è accaduto durante quel periodo. Così ho preso alcune delle più antiche storie che ci siano, come le due Babilonia di Islop e la chiesa pellegrina di Brockband, il libro dei martiri di Fox, i padri post-niceni, il concilio niceno, il concilio pre-niceno e tutti quei grandi storici che hanno scritto durante quei tempi la vita di tutti quegli uomini preziosi. Quando li leggevo mi sembrava di poter sentire il salmo della vita di Longfellow. Vite di granduomini ricordano a tutti noi che possiamo rendere sublimi le nostre vite. Con le dipartite ci lasciamo dietro impronte sulle sabbie del tempo. Quando vidi cosa attraversarono quegli uomini e donne in passato, e vedo, per mantenere questo stesso Vangelo, e quando predicarono questo stesso Vangelo, la stessa cosa che era accaduta nel Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento è poi proprio esattamente lo stesso. Quindi questo ne dà uno, due, tre testimoni. Ogni parola è stabilita. Lo stesso Dio che trattava con i profeti in passato, trattava con gli apostoli e trattava con i fratelli preniceni. Ed eccolo oggi che tratta allo stesso modo con il suo popolo, con gli stessi segni, gli stessi prodigi, lo stesso Vangelo, la stessa potenza, lo stesso Dio tutto. Con tre come testimoni per noi che questa è la verità. Questa è la verità. Dio lo ha dato in tre testamenti. Vedete? Quella storia è la Bibbia, è la storia di quello che Dio era. Perciò la storia del Vecchio Testamento. Il Nuovo Testamento è la storia del Nuovo Testamento. E il Concilio Niceno e i padri e il Concilio Post-Niceno sono la storia del Concilio di allora. Ed ora la storia si sta costituendo proprio com'era, la quale questa storia non sarà mai scritta. No, ora è troppo vicina alla venuta.
And God help a man in these days, people who try to.
E Dio aiuti un uomo in questi giorni, la gente che cerca di trovare onore umano, gli uomini che cercano di rendersi popolari o fra gli esseri umani. Non sapete, quell'essere umano quando perisce, tutto ciò perisce insieme ad esso. Ma cercate di guadagnare tesori celesti, non passeranno mai. Le più ricche benedizioni di Dio riposino su tutti voi. Ho detto loro stasera, di solito è mia abitudine andare in chiesa da qualche parte di domenica, se posso. Io oggi, stamattina, volevo davvero venire giù e sentire il messaggio del fratello Neville, ma dopo aver fatto quella promessa, allora non volevo infrangerla. Così poi ho cercato di ascoltare le radio e così via, e tutto quello che potevo sentire era: immediatamente dopo questo servizio ci incontreremo nella sala da pranzo e berremo insieme il caffè. E noi, a cosa è giunta la chiesa? È una loggia. Perché non dite loggia invece di chiesa? La chiesa non deve fare quello. La chiesa non è una riunione di caffè o pranzi o cene e cose simili. Abbiamo comunione con il Signore. La chiesa, ecco dove abbiamo comunione con Lui. Dissi a mia moglie: tesoro, io sto diventando così critico. Detesto scendere al tabernacolo, anche andare al pulpito. Oh, sembra che più vecchio più peggioro, e io non voglio essere così in quel modo, ma c'è qualcosa dentro di me che mi guida ad essere così. Allora dissi: sto uscendo di senno, perché non posso andare con il resto della folla? Perché non posso andare come gli altri fratelli? Perché non posso farmi un'organizzazione, costruirci intorno come fanno loro? Oppure perché non posso uscire e smettere di martellare le persone, cose del genere? Perché non posso farlo? Allora dissi: penso, sono uscito di senno. Poi sono tornato indietro alla parola, ed eccolo, io devo rimanere con quella parola. Dissi: io, se non fosse per la parola di Dio e saputo che c'era un Dio, io mi costruirei una piccola capanna da qualche parte ben all'interno della Columbia Britannica, molto in alto in Canada, sui monti, dove non vedrei un essere umano se non una volta all'anno. E là sentirei la voce di Dio nel mormorio dei ruscelli, e lo sentirei quando grida nel lupo sulla cima del monte. Lo sentirei mentre sussurra attraverso i grandi alberi di pino, e guarderei il suo amabile volto nello specchio del lago quando riflette i grandi monti coperti di neve. Ebbene, adorerei Dio ogni giorno della mia vita lontano là. So che là lontano sarei più serio verso Dio, lontano là di quanto io possa esserlo ascoltando, sentire le cene di caffè e le feste da te e tutto questo genere di roba che abbiamo oggi. La cosiddetta chiesa, credi e finzioni e favole e tutto il resto per prendere il posto del Vangelo. Farei meglio a leggere qualche scrittura, non l'avessi fatto, e iniziare. Ora, prima di leggere, parliamo a colui che l'ha scritta mentre chiniamo i capi. Tutti quelli che stasera hanno una richiesta, essendo questa la sera della vigilia di Natale, potrebbero avere qualcosa così. Oh Signore, sono grato nel mio cuore per Cristo e voglio ora avvicinarmi più di quanto mai prima. Non voglio tornare ad una mangiatoia in una stalla, ma voglio rendere il mio cuore una mangiatoia, non per un Cristo bambino, ma per un Cristo che è Dio Emanuele. Lo rendereste noto semplicemente tramite la vostra mano alzata verso Cristo. Il Signore conceda la vostra richiesta. Padre Celeste, ora siamo riuniti nella casa che è chiamata la casa di preghiera, il luogo dove ci riuniamo per adorare il Signore Gesù in tutte le sue grandi opere e per insegnare la sua parola e credere che Egli è la parola. Ti ringraziamo per questa sera e le opportunità che giacciono davanti a noi per portare la parola del vivente Dio ad un popolo vivente e specialmente a coloro che vivono in Cristo Gesù, che sono stati rinnovati, sono nati di nuovo, divenuti nuove creature. È l'opportunità che abbiamo di rappresentare i fatti a coloro che non sono nuove creazioni in Cristo, affinché questa notte loro possano diventare nuove creazioni in Cristo. Dai ad ognuna di queste persone il desiderio del loro cuore. E possano loro stasera, se non l'hanno fatto prima, entrare in questa grande universale Chiesa Cattolica, questo cattolica come in tutto il mondo, apostolica, santi nati di nuovo dal vivente Dio. Concedilo, Signore. Possa ogni persona diventare un membro di essa, perché essa è un corpo, non un edificio, ma un corpo, il corpo di Cristo. E noi siamo membri di questo corpo. Concedilo, Signore. Possano grandi doni essere riversati dal Cristo sulle persone stasera che fanno parte del corpo, non un pacchetto sigillato, non con dentro regali del Natale, come noi esseri terreni possiamo dare uno all'altro come riconoscimento del nostro amore l'uno verso l'altro, ma sia quel suggello dello Spirito Santo che scende nell'anima dell'essere umano, dando loro vita immortale. Benedicili tutti insieme, Padre. Mentre stasera, per quanto sappiamo, essendo in salute e felici, un buon fuoco caldo presso cui stare, un tetto sulla testa e pensando alle migliaia attorno al mondo, senza alcun posto in cui andare, Padre Celeste, sii misericordioso verso di noi e concedi questa richiesta. Stasera chiediamo che ora tu benedica la parola mentre viene divulgata. Benedici il nostro pastore, benedici i fiduciari e i diaconi della Chiesa e ognuno che è affiliato ad essa nell'appartenenza al corpo, essendo nato di nuovo, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Come ho iniziato a dire la lettura dei santi alcuni momenti fa, San Martino venne una fredda sera e trovò disteso alla porta un povero uomo che moriva di freddo e vedeva passare persone che erano in grado di dare al vecchio un mantello di qualche tipo, ma non lo facevano. E lui, sapendo dunque che era suo dovere farlo, benché suo padre e sua madre entrambi pagani, ma egli era un soldato, così si tolse il mantello, prese la spada e lo tagliò a metà in due e ci avvolse il vecchio individuo e poi proseguì e la gente lo derideva, lo disprezzava, diceva un soldato dall'aspetto ridicolo, che fanatico. Ma la notte seguente fu svegliato nella caserma dove si trovava e fu in una visione e guardò e si trovava in una stanza e là si trovava Gesù con un gruppo di angeli attorno a lui e Gesù aveva questo pezzo di veste avvolto intorno a sé, il mantello, e disse agli angeli: sapete dove ho ottenuto questo? E loro dissero: no, mio signore. E gli disse: Martino mi ha avvolto in questo. Così il fratello Martino seppe allora che era la sua chiamata al ministero, perché quando avvolse quel vecchio in quella veste, Gesù era in quel vecchio uomo. Così se egli era in un vecchio, come noi definiremmo un mendicante o un senzatetto disteso per strada, Gesù verrà da ognuno di noi. Quindi egli seppe quello che avete fatto al più piccolo di questi miei piccoli, l'avete fatto a me. Dio ci aiuti a ricordarlo. Ora, voi che avete le vostre Bibbie e volete annotare il testo, stasera voglio leggere da due punti delle Sacre Scritture, uno da Isaia e uno da San Giovanni. Voglio leggere da Isaia il 42esimo capitolo e da San Giovanni il 12esimo capitolo. Vorrei leggere le Scritture. Isaia 42 inizia con uno, il primo versetto, e prosegue includendo il settimo versetto. Ecco il mio servitore, io lo sosterrò, il mio eletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io ho messo il mio spirito sopra lui, egli recherà fuori giudizio alle genti. Egli non griderà e non alzerà né farà udir la sua voce per le piazze. Egli non triterà la canna rotta e non ispegnerà il lucignolo fumante. Egli proferirà giudizio secondo verità. Egli stesso non sarà oscurato e non sarà rotto finché abbia messo il giudizio sulla terra e le isole aspetteranno la sua legge. Così ha detto il Signore che ha creato i cieli e li ha distesi, che ha appianata la terra e le cose che la produce, che dà l'alito al popolo che sopra essa e lo spirito a quelli che camminano in essa.
I, the Lord, have called thee in righteousness.
Io, il Signore, ti ho chiamato in giustizia e ti prenderò per la mano e ti guarderò e ti costituirò per patto del popolo, per luce delle genti, per aprire gli occhi dei ciechi, per trarre dal carcere, dai carceri e quelli che giacciono nelle tenebre dalla casa della prigione.
Now, in the 12th chapter,
ora, nel dodicesimo capitolo di San Giovanni, e iniziamo con il 17esimo versetto, e leggiamo il fino in fondo il 28esimo versetto circa. La moltitudine, adunque, era con lui, testimoniava che egli aveva chiamato Lazzaro fuori del monumento e l'aveva suscitato dai morti. Perciò ancora la moltitudine gli andò incontro, perciò che aveva udito che egli aveva fatto questo miracolo. Laonde i farisei dissero tra loro: vedete che non profittate nulla? Ecco, il mondo gli va dietro. Or v'erano certi greci di quelli che salivano per adorare nella festa. Costoro adunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida, città di Galilea, lo pregarono dicendo: Signore, noi vorremmo veder Gesù. Filippo venne e lo disse ad Andrea, e di nuovo Andrea e Filippo lo dissero a Gesù, e Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta che il figliuol dell'uomo ha da essere glorificato. In verità, io vi dico che se il granel del frumento caduto in terra non muore, riman solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se alcun mi serve, mi segua. Ora ascoltate, e dove io sarò, ivi ancora sarà il mio servitore, e se alcuno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora è turbata l'anima mia, che dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo il motivo sono io venuto in quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo che disse: e l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Ora traggo da questo un testo che ho usato in un altro aspetto. Signori, vorremmo vedere Gesù. Prima d'ora ho affrontato questo argomento, ma un po' diverso da quello a cui aspiro stasera.
Now, this is an unusual setting of the scene.
Ora, questo è uno scenario per un messaggio di Natale, ma immagino oggi voi alla radio avete sentito: sono i tre uomini dall'Oriente e la piccola città di Betlemme e astro del cielo, e avete sentito ministri parlare della sua nascita e così via. Ed io, posizionando stasera il mio messaggio di Natale, dopo che ne avete avuto così tanto oggi pomeriggio e gli ultimi due o tre giorni, pensavo di prendere un punto di vista diverso di ciò, non dalla sua nascita, e ne avrei parlato in maniera diversa. E questo è lo scenario più insolito, ma è nelle cose insolite che vediamo la verità della parola di Dio. È nella cosa insolita. Era lo scenario insolito della parola di Dio, nel quale le persone lo riconobbero essere il Messia, non il solito scenario che i farisei e i sadducei venivano a raccontare loro. Si trattava della cosa insolita nel vedere il Messia nascere in una stalla invece di scendere per i corridoi del cielo, come loro pensavano che egli sarebbe venuto, o come loro dicevano che egli sarebbe venuto. Fu una cosa insolita quando al fiume Giordano, quando i monti saltarono come montoni e il messaggero viene mandato prima di lui. Invece di essere un sacerdote di buona cultura che uscì per annunciare la sua venuta, videro un uomo con la barba su tutto il volto e capelli irsuti e un pezzo di pelle di animale avvolta intorno come mantello. E cammina fuori nel fango, forse sopra le sue caviglie, e ci predica un tale messaggio di scuotimento, e dirà ai farisei e sadducei, e chiamare quegli studiosi: voi generazione di serpenti. Quello era insolito da fare per un uomo, ma era anche la via di trovare la verità, la vita, la via insolita, non lo scenario, la via comune, ma la via insolita. Ed è il desiderio del mio cuore stasera che in questa scrittura insolita che troveremo il vero significato del Natale, quello che il Natale significa per noi, il modo in cui ora dovremmo farlo o che cosa, come dovremmo avvicinarci al Natale.
Now, we find in here, as we have read, these Greeks wanted to see him. They came to find Jesus.
Ora qui dentro troviamo, quando abbiamo letto che questi greci volevano vedere lui, vennero per trovare Gesù. Senza dubbio loro, come voi ed io, avevano sentito di lui le grandi opere che egli aveva compiuto e il potente predicare che egli aveva fatto e le cose insolite della sua vita. Così egli diventò una persona insolita.
And I wish to stop here just long enough to say this, that most always when you find
E vorrei fermarmi qui sufficientemente per dire questo, che quasi sempre quando trovate Dio in una persona, trovate la persona più insolita, che viene usata nel modo più insolito.
So Jesus was this type of person.
Così Gesù era questo genere di persona ed egli attraeva le persone per scoprire quello che egli era, chi egli era.
And of course these Greeks were pagans, heathens, because
e di certo questi greci erano pagani, idolatri, perché i greci adoravano idoli e direi che erano, ebbene, grandi scultori ed atleti e avevano molta arte. I greci l'avevano, la grande arte greca che non è stata mai eguagliata fino a questo giorno nella loro arte, ed erano persone famose, atletiche.
Being knowing that there was some God somewhere,
ed essendo, sapendo che c'era un Dio da qualche parte, e ne avevano migliaia che adoravano, e avevano sentito di un Dio storico che aveva fatto grandi miracoli fra gli ebrei, e allora avevano sentito anche che questo Dio, che era solito essere il Dio ebraico operante miracoli, era nella loro terra di nuovo con loro. Così attrasse la loro attenzione, quindi vennero per vedere Gesù. E notate, di solito il modo in cui le persone vogliono trovare Gesù è trovare qualcuno che sappia come portarle a Lui, una guida o uno dei suoi servitori, è il modo di trovare Lui. Quindi Gesù, se egli mai scegliesse un servitore, egli sceglierebbe sempre qualcuno che porterà le persone a lui, perché il suo proposito è servire le persone. Ora troviamo che furono portati in sua presenza. Ora questi greci, Filippo, consultarono Filippo e Filippo disse: ora ecco qualcuno che vuole vedere il nostro Signore, quindi non sarebbe giusto che io abbia l'onore di presentare questi greci al mio Signore, perciò farò venire con me Andrea. E così andarono e fecero venire Andrea, e Andrea e Filippo, entrambi, vennero e presentarono questi greci a Gesù.
Now, here is a great thing, and a text that's unusual.
Ora, ecco una grande cosa e un testo che è insolito. Proprio appena questi greci furono indirizzati a Gesù, Gesù non indicò se stesso, oppure non si fece conoscere da loro, perché non potete conoscere Gesù in quel modo. Gesù non si conosce in quel modo.
But as soon as we see here in the scripture that when these Greeks brought,
ma non appena vediamo qui nella scrittura quando questi greci portarono furono portati da Gesù e furono nella sua presenza, sembra che Gesù avrebbe detto: ebbene, questo non è io sono il Messia della razza giudaica che è stato predetto dai profeti per ispirazione lungo i secoli, ed ora sono qui e sono il nato a Nazareth, sono di madre ebrea, mio padre è Dio, e sono qui per farmi conoscere da voi greci. Ora, quella ne sarebbe stata piuttosto la versione del
1961.
Ma guardate, appena furono portati in sua presenza, quella è la cosa principale, portare le persone nella sua presenza. E appena in sua presenza, Gesù disse: se il granello di frumento cade in terra e non muore, rimane solo. Che cosa inusuale! Invece di accettare la loro presentazione, la cosa che gli fece fu indirizzarli ad un luogo dove potevano trovarlo. Se il granello di frumento non cade in terra e non muore, rimane solo. Che cosa fece egli qui? Li indirizzò a quella grande verità. Come vederlo? Non potevano vederlo nell'aspetto di vita eterna, trovandosi semplicemente là nel modo in cui egli era. Egli era un uomo. Alcune mattine fa ho avuto una visione, circa alle 9 o alle 10 del mattino. Avevo pregato il Signore, sentendo quest'anno una chiamata che mi spingeva costantemente per i campi stranieri, cominciare proprio subito in tutto il mondo. Voglio andare in Norvegia e voglio andare in Germania, Africa e molte delle nazioni, se piace al Signore, quest'anno. Proprio una chiamata nel mio cuore di andare. E stavo pregando al Signore e ai miei occhi si presentò una visione. E allora mi trovavo, camminavo come sul pavimento e entrai in una stanza dove c'erano due donne in particolare. Una era ad un banco e l'altra era ad un banco. Vendevano cose diverse. Ebbene, rimasi fermo per un momento e mi chiesi di cosa si trattasse. Allora vidi entrare un uomo e comprò dalla donna a questo banco una bottiglietta di profumo che era per un'altra, forse sua moglie. Allora mi avvicinai e dissi: quanto costa quel profumo? Mi piacerebbe un po' per mia moglie, ma voglio il lilla. Mi piacciono i lilla. E lui disse, o la donna disse piuttosto: questa bottiglietta che quell'uomo ha comprato per sua moglie costa 40 centesimi, ma non è lilla. Quest'altra bottiglia di lilla viene $1.98. E dissi: prenderò quello. E ho preso il portamonete per prendere il denaro e pensavo di averle dato due banconote da $1. Ridandolo indietro, lei disse: signore, non conosco questo denaro, e me lo ridiede. Ed era una banconota da $5 canadesi. E dissi: mi scusi, pensavo fosse $1. Allora dissi: sono un missionario ed io nelle mie missioni ricevo denaro da diverse parti del mondo e in questo ho fatto un errore. Così lei mi diede di ritorno la banconota da $5 e le diedi la banconota americana da $1 e mi diede il resto e disse: missionario? E dissi: sì, signora.
And while I was talking or looking at her,
E mentre parlavo o la guardavo, lei guardò verso l'altra donna e in un certo modo annuì e disse: cara, credi che abbia ragione il fratello Branham che noi donne oggi dovremo vivere come egli ci ha detto, con il tagliarci i capelli e l'indossare il nostro vestiario e cose del genere? Disse: non pensi che egli si sbagli in merito? Lei disse sì e disse: vai avanti, cara, tu Ruth, o qualunque fosse il suo nome, disse, hai l'ispirazione, dillo. Ebbene, velocemente seppi di essere in una visione, quindi sapevo che quelle erano sempre quelle due donne, vedete? Sono entrambe, la Chiesa Unitaria e Trinitaria, eccole stare là. E disse, sì, disse, non penso che dovremmo, perché non abbiamo mai visto i suoi occhi, non abbiamo mai visto la sua costituzione. Non sapremmo che aspetto egli avrebbe, quindi perché dovremmo farlo? E indossavo una vecchia uniforme da ricognizione e dissi alla donna, dissi, solo un momento, sorelle mie, vedete, dovete vivere proprio secondo la Bibbia, non importa come essa era. Lei disse, ma non siamo mai vissute là in passato, non lo abbiamo mai visto. Dissi, io l'ho visto. E dissi, la faccenda di ciò è, pensai, signore, ora sono davanti a due grandi chiese intelligenti, ora dovrai darmi tu sapienza. E quindi allora mi sentii che iniziavo a parlare, voglio che lo esaminiate, non ci ho mai pensato in vita mia. Dissi, un uomo oggi deve essere come era allora, perché è lo stesso uomo, egli è composto da cinque sensi e se si trovasse a guardare lui proprio in volto dovrebbe comunque avere quel sesto senso della fede per credergli, non importa che aspetto egli abbia, dovrebbe comunque credergli. E loro nascosero il volto per la vergogna e dissero, non l'abbiamo mai visto, signore, in quel modo. E iniziarono ad allontanarsi. Allora mi girai e mi avviai verso i campi di missione, da qualcosa so che era una chiamata di nuovo al campo. Ora, vedete, egli indicò loro là nella sua presenza, Cristo indicò loro la verità. Egli disse che il modo per vedere lui era di andare alla croce. Ecco dove si trova, alla croce. Se un granello di frumento cade, rimane solo. E se egli non fosse morto, egli sarebbe dovuto rimanere da solo, lui stesso, se non fosse morto. Ma lui era il granello di frumento che cadde nel suolo. E poi, se cade al suolo, egli disse, porterà abbondanza. Se cade nel terreno e muore. Prima deve essere un granello germinato o non porterà alla luce niente, ma deve avere vita in esso prima di poter cadere nel terreno. Ed egli aveva in sé vita eterna, perché era Emanuele, ed egli doveva dare la sua stessa vita per portare di nuovo la vita. Prendete per così dire il grano, dite, come potrebbe un granello di frumento? Ecco cosa accade, un granello si addentra, porta 100 granelli, 100 granelli si addentrano, portano 1000 granelli, 1000 granelli si addentrano e portano 1 milione di granelli, 1 milione di granelli si addentra, ne porta il carico di una chiatta e via, 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 finché ciba il mondo intero. Ecco che cosa intendeva lui. Se vivo da solo la mia vita e muoio in questa maniera, vivo proprio da solo la mia vita, ebbene, allora non ci saranno frutti dopo di me. Ma se cadrò nel terreno sotto la volontà di Dio e porterò una nuova nascita, e in quella nuova nascita porterà un altro con la nuova nascita ed un altro con la nuova nascita, finché il mondo intero sarà coperto di missionari, il Vangelo predicato, questo Vangelo deve essere predicato in tutto il mondo come mio testimone, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quindi se allora noi stessi, nel nostro ministero e nei nostri pensieri e nella nostra vita, se rimaniamo come siamo, non possiamo recare alcun bene. Dobbiamo morire anche noi all'altare o vivremo da soli. Vivremo per qualche denominazione o qualche credo, vivremo per qualche organizzazione, ma se moriremo a noi stessi, allora lo Spirito Santo sarà sparso dappertutto dalle nostre labbra. Noi dobbiamo morire. Così tanti oggi, così è come ora, che se noi dobbiamo comprendere che dobbiamo morire per portare nuova vita, a tal punto che egli disse a riguardo: se volete vedere me, dovete morire, morire a voi stessi, e poi porterete nuova vita. Ora, se vogliamo vedere Lui, se vi aspettate di vedere Lui, non lo vedrete mai con qualche unirvi ad una chiesa, in qualche libro di leggi che osservate, in qualche credo che servite. Lo vedrete quando morirete, quando verrete al Calvario e sarete crocifissi a voi stessi. Allora vedrete Gesù. Vorremmo vedere Lui. Prima di aver detto qualsiasi cosa, egli li indirizzò al luogo in cui trovare Lui. Come tutti i gentili o tutte le persone, trovate Gesù alla croce quando siete crocifissi con Lui. Oggi cerchiamo di trovarlo in tutto, cerchiamo di trovarlo in un edificio di chiesa, cerchiamo di trovarlo in una denominazione, cerchiamo di trovarlo dicendo qualche credo, cerchiamo di trovarlo osservando certi giorni, obbedendo a certi rituali. Ma non possiamo trovare finché arriviamo al Calvario. Là siamo crocifissi, cadiamo nella polvere della terra e moriamo a noi stessi. Allora rinasciamo di nuovo, allora troviamo Gesù. Oh, così tanti cercano oggi di tenere loro stessi e mantenere la propria idea. Ho il mio modo di ciò, credo a questo, ma non potete trovare Cristo finché morirete a voi stessi e accettate Lui, la parola. Allora troverete la vita. Vediamo. Com'è diverso oggi? Quanto è diverso oggi? Oggi con le chiese o i discepoli di oggi? Che cosa fanno loro? Se oggi arrivate ai discepoli, quei discepoli, prima di fare qualsiasi cosa, portarono quei greci proprio nella presenza di Gesù. E se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli dovrà agire oggi nello stesso modo, se verrete portati nella sua presenza. Oggi i discepoli sono così differenti, oggigiorno. Cercano di portarvi ad una culla o una mangiatoia o verso Babbo Natale o verso un coniglietto di Pasqua o qualcos'altro invece di Cristo. Non vi portano mai nella presenza di Cristo. Il Natale non è Cristo, no! Oggi vi portano in qualche altro luogo, da qualche statua, qualche chiesa, qualche organizzazione, delle leggi dottrinali, ma non vi portano mai nella presenza di Cristo. Un reale vero discepolo vi porterebbe direttamente nella presenza di Cristo e da là Cristo vi mostrerà quello che dovete fare. Ora, lo Spirito è uscito dal Natale, ha detto oggi qualcuno, li ho sentiti alla radio. Un uomo disse, sollevando una discussione, un ministro in merito: così tante persone oggi dicono, il Natale non è questo e non dovremmo avere Babbo Natale e cose simili. E quel tizio cercava di chiarire la sua posizione, che se si togliesse Babbo Natale dal Natale, ne togliereste lo Spirito. Togliereste lo Spirito di Babbo Natale. Quello è vero. E lo Spirito di Babbo Natale non è Babbo Natale, qualche mito della Germania, una tradizione cattolica tedesca. Non è lo Spirito che costituisce il Natale. Lo Spirito a cui Cristo indicò era lo Spirito Santo, che non è una celebrazione, ma un'adorazione di un Dio vivente. Ma lui disse: se togliete Babbo Natale, non c'è più lo Spirito del Natale. Potreste immaginare? immaginare un ministro che lo dice alla radio? Ma è quello che ha detto? Ha detto, togliete Babbo Natale e non c'è più spirito del Natale. Ebbene, potrebbe essere, usando la parola messa di Cristo, potreste non avere molto di quello. Ma togliete Babbo Natale dalla vostra vita! Aprite il cuore e lasciate entrare Cristo! Morite a queste cose del mondo per avere il vero Natale! Sì, è molto diverso da quello che era solito essere, ma è cambiato. Cristo non è cambiato. I discepoli oggi sono molto diversi dai discepoli di una volta. Oggi i discepoli portano gli oratori, coloro che cercano, piuttosto, invece di discepoli in passato, portavano colui che cercava nella presenza di Dio. E oggi i discepoli di oggi li portano nella presenza di qualche organizzazione di chiesa, qualche affiliazione, qualche credo, qualche dottrina, invece di portarli nella presenza di Cristo. Prendiamo la parola Natale. È molto raro sentir menzionato mai il nome di Cristo. Non lo si sente menzionato. Le luci e gli addobbi sono tutti su Babbo Natale, non su Cristo, al punto che le persone sanno appena quello che significa davvero il Natale. L'hanno proprio reso pagano e reso pagano al punto che è diventato tutto pagano. È un grande giorno commerciale di celebrazioni. Ora, se vogliono fare un giorno commerciale come la festa della mamma, o la festa del papà, o la festa del figlio, o la festa della figlia, quello va bene, ma tenete lontano quel commerciale dal Natale. Ho visto un'insegna non molto tempo fa, diceva, rimettete Cristo nel Natale. Ora, vi portano ad una chiesa, imparate un credo. Vi portano ad un Natale, che cosa fate? Vedete un Babbo Natale. Vi portano ad una chiesa, vedete un'organizzazione. Ma Cristo li portò alla croce. E quando prendete un vero discepolo che vi indirizzerà a Cristo, Cristo vi porterà alla croce dove siete crocifissi con Lui. E la sua vita eterna e la vostra vita si incontrano insieme e la vostra vita muore. E prendete la sua vita eterna e allora siete un figlio di Dio. Amen. Quale differenza dal discepolo del passato e il discepolo di oggi? Se menzionate ad un discepolo, mi piacerebbe conoscere il Signore Gesù. Ebbene, guarda, noi apparteniamo alla certa tale chiesa. Vieni ed unisciti a quella, unisciti a noi, vedete? Oppure noi apparteniamo a questa certa tale società e vieni ad unirti a quella. Ed è quello che sentite. Ma Cristo stesso indirizzò le persone alla sua morte e disse, se un granello di frumento non cade nel terreno, rimane da solo. Oh, quanto è diverso! Sì, Signore, quanto diverso! Ma la vostra vita e la sua vita si trovano non in chiesa, non in un edificio, non in un credo, non in buone opere, ma nella croce dove siete crocifissi con Lui. Ecco dove trovate Cristo. Non lo trovate agendo meglio, voltando una nuova pagina, iniziando una nuova vita. Non trovate Cristo, trovate Cristo solo nella morte. Non in una mangiatoia, non in una confessione. Credere in certi credi e favole, là non trovate Cristo. Un vero servitore vi porterà a Lui ed Egli è la parola. Dite, allora, fratello Branham, se Cristo è sulla terra oggi, un vero servitore mi porterebbe a Lui, Cristo. Ebbene, Cristo è qui nella forma della parola, e la parola porta vita perché Egli è la parola. Cristo è la parola, sì, Signore, Egli è la parola, Lui stesso, il vero servitore, vi porta sempre alla parola. He is this Bible made Ora, egli è la parola, egli è questa Bibbia resa vivente, e quando voi morite a voi stessi con Cristo come un granello di frumento, allora la parola vive in voi, porta gli stessi risultati che portò in quel granello di frumento vivente che dovette cadere nel terreno. Amen. Siete partecipi della sua resurrezione, siete partecipi con lui in tutte le sue benedizioni, in tutte le sue manifestazioni, siete partecipi con lui in tutto quello che egli fece. Ora, egli è la parola con la sua vera interpretazione. Ora dite, oh, crediamo alla Bibbia, Signore, crediamo alla Bibbia. Ma ora, se credete alla Bibbia, Gesù disse questo nella Bibbia, San Giovanni 14:12: chi crede in me, le opere che faccio io, le farà anche lui. Quella è la vera interpretazione della Bibbia, perché Dio stesso è in voi, parlando di rimando la sua stessa interpretazione. Gloria! Quella è la vera interpretazione. Dio in voi, interpretando le sue stesse parole. Amen! Non disse Gesù, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto? Dio in voi, dando la sua propria interpretazione. Non dovete guardare a qualcun altro. Dite, la parola dice questo, credetela, ed essa interpreterà se stessa, perché è Dio che vi usa per interpretare la sua stessa parola. Amen. Cristo è la vivente interpretazione della sua stessa parola. Guardiamo alcuni come egli interpreta la parola, ora, se egli possiede la giusta interpretazione. Ora, scendiamo qui dalle metodiste, loro dicono, noi abbiamo la giusta interpretazione. Le battiste, loro dicono, noi abbiamo la giusta interpretazione. La presbiteriana, noi abbiamo la giusta interpretazione. La cosiddetta Chiesa di Cristo, noi abbiamo la giusta interpretazione. Tutte loro hanno la giusta interpretazione. Sono tutte diverse una dall'altra. Allora, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Ora, l'unico modo per poter renderci conto è trovare il modo in cui Gesù disse ai giudei di interpretare la parola. Amen. E se Cristo ha detto così, quello lo rende giusto. I metodisti dicono, il modo in cui la interpretano i nostri fratelli, il concilio. I battisti dicono, il modo in cui la interpretiamo noi. I presbiteriani dicono, il modo in cui la interpretiamo noi. Ma si tratta del modo in cui l'ha interpretata Gesù. Quello è giusto. Guardiamo com'è egli interpreta la parola. Egli disse, se non compio le opere della parola del Padre mio, non credetemi. Quello lo stabilisce. Ecco come egli interpretò, egli disse, se non potete credere a me, credete alle opere che ho fatto, e se non compio le opere del Padre mio, non credetelo affatto. Amen. Quello lo stabilisce. Chi crede in me, le opere che io faccio le farà anche lui. Ora, ci deve essere qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato, o l'uno o l'altro. Che cosa stiamo facendo? A cosa stiamo giocando? A che cosa noi giriamo intorno qui, fingendo di essere cristiani, e facendo questo, quello e l'altro, e unendoci a questi credi e stringendo le mani con questo tipo di pentecoste, o quello, o il metodista, presbiteriano, battista, cattolico? Di cosa si tratta tutto questo? Che cosa stiamo combinando? Giocando a nascondino, gatto e topo, dove ci troviamo? Quindi c'è solo un modo, solo un fondamento, c'è solo un modo sicuro, che è l'interpretazione che diede Gesù della parola. Alleluia! Ecco l'interpretazione che è giusta. Disse, se non compio le opere che Dio disse che avrei fatto, allora non credetemi. Amen! Ecco l'interpretazione.
Oggi l'interpretazione, Gesù disse, chi crede in me le stesse opere che compio io, le farà anche lui. E la scrittura disse anche, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù disse, ecco come saprete se sono venuto da Dio o meno, ecco come è arrivato a sapere. Loro dissero ora, aspetta un minuto, noi abbiamo Abramo come padre. Egli disse, i nostri padri mangiarono manna nel deserto. E Gesù disse, sono tutti morti. Abbiamo bevuto l'acqua dalla roccia percossa e sono tutti morti. Disse, ma io sono quel pane di vita che scese da Dio dal cielo. E non sono io che parlo, è il Padre mio che dimora in me. Egli è l'interprete di quella divina parola. Ed egli dimostra ancora di essere Dio perché sta compiendo proprio con me quello che disse che avrebbe fatto. Amen. Quella è la scrittura.
That's the message you get to people. Not a cradle, not a manger.
Quello è il messaggio da portare alle persone, non una culla, non una mangiatoia. Il metallo non è menzionato nell'intero libro delle Bibbie. Mai una volta Gesù li indirizzò alla sua nascita, ma alla sua morte. Mai una volta Gesù ha mai detto unitevi ad una chiesa. Mai una volta egli ha mai detto recitate un credo, ma egli disse venite a me. E disse chi viene, le opere che faccio io seguiranno lui proprio come fossi io, perché se non compio le opere del Padre non credetemi, perché la parola disse quando verrà il Messia queste cose sarebbero avvenute. Egli sarà un profeta, sì, egli sarà un profeta, egli sarà un veggente come era Mosè. Gli storpi salteranno come cervi, i ciechi vedranno, i sordi udranno e i muti parleranno. Ciò sarebbe in lui mostrato come potrebbe compiere i segni del Messia. Ora, se i segni del Messia non confermano il mio ministero, disse, allora non credetemi, ma ecco il modo che voi interpretate la parola. Egli disse, se io non ho questi segni, allora non credetelo. Ma se io produco i segni e non potete credere a me che interpreto la parola, credete ai segni, perché si parlano della parola. Ecco la vera interpretazione di essa. Eccolo, quello è il messaggio. Non dovete prendere la parola di nessuno, non dovete unirvi ad alcuna chiesa, non potete unirvi alla chiesa, potete unirvi a queste organizzazioni, ma nella chiesa di Dio ci nascete dentro dal Calvario. Dite benedetto Dio, ci sono nato anch'io, fratello Branham. Allora le opere che fece Gesù le farete anche voi. È quello che disse Gesù, vedete? Le opere che faccio io, che cosa? Egli disse, le opere che faccio io testimoniano di me. Alleluia! Le opere che faccio io danno testimonianza. Non vedete, in altre parole, i segni del Messia? Non riuscite a vedere quello che doveva fare il Messia? E non credete che io abbia la giusta interpretazione della parola? Allora perché il Padre mio lo sostiene? Pensate che sia troppo duro con le vostre organizzazioni? Egli disse, se pensate che sia troppo radicale e dite che sono un matto, io un diavolo, sono uscito di senno. Dissero a Gesù che era matto. Matto significa pazzo. Tu sei pazzo, non appartieni ai nostri gruppi. E sei qui fuori come un uomo matto, sei uscito di senno. Allora Gesù poteva dir loro questo. Allora se voi siete da Dio, dove sono i segni di Dio? Se avete creduto a Mosè, dove sono i segni di Mosè che vi seguono? Se avete creduto ai profeti, dov'è il segno dei profeti con voi? Quindi se non potete credere che io ho la giusta interpretazione, credete ai segni, perché si testimoniano di me. Alleluia! Sono quelli che testimoniano di me, rendono testimonianza se ho ragione o no. Tutti quelli che il Padre mi ha dato lo seguiranno, verranno adesso, e nessuno sarà in grado di venire se il Padre non l'ha chiamato. Giusto? Tuttavia, egli ha fatto così tante opere, disse la Bibbia, tuttavia non poterono credergli, perché Isaia disse: hanno orecchie non possono udire, occhi non possono vedere, sono ciechi come un pipistrello. Tuttavia, non possono vederlo, perché il profeta disse che non potevano. Ora, la stessa cosa avviene oggi come era allora. Sì, disse, se non potete, non compio le opere, non io che opero, parlo le parole, d'altronde non io che compio le opere, è il Padre mio, e se sapete quello che era Dio, Dio era il Creatore, Dio era colui che era su Mosè, e Dio in Mosè predisse il mio giorno. Dio era nel Vecchio Testamento. Egli disse, come per dire, colui che era sui profeti vi ha detto che quel capo profeta un giorno verrà e i figlioli saranno radunati presso di lui. Se non potete credere che vi sto interpretando la parola, allora credete al segno, perché essi parlano di me. Oh, non potevano credere, loro non potevano vederlo. Egli era Dio in carne, perché che cos'era egli? Egli era la parola resa manifesta, egli era quello che Dio aveva promesso. Ascolta, tabernacolo Branham, preparatevi con impegno in questa notte della vigilia di Natale. Vedete, se non fosse stato lui, allora Dio non lo avrebbe confermato, certamente. In altre parole, egli poteva dire, quale dei vostri gruppi, farisei, sadducei o qualsiasi cosa potrebbero essere, quale dei vostri uomini, quale vostro sommo sacerdote, quale vostro studioso, attraverso cui Dio usa per parlare la sua parola e manifestarla per dire che essa è giusta. Ebbene, potevano dire, i nostri uomini sono istruiti, siamo intelligenti, conosciamo quella Bibbia di generazione in generazione. Ebbene allora, perché Dio non la rende vivente di nuovo in quegli uomini, se essa è la parola di Dio? Guardate, io e il Padre mio siamo uno, non tre, siamo uno. Dio è in Lui, Dio parla tramite Lui, egli non è più Lui stesso, ma egli è la voce di Dio tramite labbra umane. Alleluia! E ogni credente in Lui stasera è posseduto allo stesso modo, così posseduto, così totalmente arreso, al punto che le sue parole diventano come le parole di Cristo. Egli parla e la parola viene resa carne. Egli parla e la parola viene manifestata. Le opere che faccio io le farete anche voi. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Isaia disse nel 42esimo capitolo, abbiamo appena letto, una grande luce è giunta. Luce! Oh, non voglio uscire dall'argomento, ma la più grande luce che mai risplendette, splendette in quell'umile piccolo Nazareno. Un uomo senza bellezza, perché lo desiderassimo, un uomo senza istruzione, secondo il mondo, un uomo che non conosceva i rituali e le cose di questo mondo, ma poteva legare demoni, risorgere i morti, e i diavoli tremavano. E Dio lo riconobbe dal cielo e rispose, questo è il mio amato figliolo, non davanti ai plutocrati, ma davanti ad un gruppo selezionato che egli aveva chiamato, grande luce. Perché una luce più grande splendeva dalla sua parola. Qual era la parola? Cristo! Egli era cosa? La parola portata in vita. E la parola portata in vita dava una luce maggiore di quanto lui fece quando egli disse sia la luce in Genesi 1. Quella era una luce della creazione, una creazione mortale che deve cadere, ma la sua parola era vita eterna e luce eterna, e quando un uomo credeva a quella, egli aveva luce eterna. Luce per coloro che giacevano nelle regioni delle ombre della morte. Matteo 4, porta luce ai gentili, coloro che erano posseduti e condannati da Dio nei loro idoli. Ma egli venne come luce. Che cosa disse? La tua parola è una luce al mio sentiero, una luce che illumina il sentiero per i miei piedi, per guidarmi.
The light of God is the word of God made manifest.
E oggi la luce di Dio è la parola di Dio resa manifesta. La luce resa manifesta. La luce sono le opere di Dio, parlate dalla parola di Dio, portate in vita. Ed è una luce più grande di quella che era all'alba della creazione. Amen. Luce per la lampada, per il mio sentiero. Mai, oh Dio! Luce, la parola, nell'oscurità come siamo oggi, riempiti di credi e denominazioni, riempiti di sensazione e fanatismo, cuori aperti ai sepolcri di ogni genere di spirito che rinnegherebbe anche che questa parola è la verità e direbbe: i giorni dei miracoli sono passati. Non c'è una tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo, parlare in lingue, profeti e così via, sono morti anni fa. Poi vedere Dio nel mezzo dell'oscurità, l'oscurità del credo, l'oscurità delle denominazioni, prendere la sua parola e un gruppo di persone che la crederanno e faranno risplendere la sua vita e la sua luce, è ulteriore luce, è luce eterna, più di quella che era all'alba della creazione. Sia la luce e la luce fu, certamente. Ora, Gesù non disse mai allora che egli li avrebbe portati a Betlemme. Gesù non disse mai ai greci quando si avvicinarono: ora solo un momento, se volete vedere ciò vi porterò a Betlemme dove sono nato e vi dirò com'è successo là in passato. Non era quello. Egli li indirizzò ad un luogo futuro, se volevano vederlo. Se volete conoscere me, in altre parole, io non vi porterò indietro e vi dirò quando sono nato a Betlemme e tutto in merito a quello. Vi indicherò un luogo dove sarò crocifisso per voi. E là, se sarete crocifissi con me e prenderete la vostra croce e mi seguirete, saprete chi io sono. Altrimenti, da quello, non apprenderete mai tramite le vostre arti antiche. Non lo apprenderete mai. Ebbene, dite voi, fratello Branham, ma noi l'apprendiamo tramite l'arte della Bibbia. No, noi no. Se lo apprendiamo tramite l'arte della Bibbia, allora perché non lo avevano i farisei? Non si apprende tramite l'arte della Bibbia perché ci sono troppi artisti che cercano di dipingerlo. Però la Bibbia è giusta, ma Dio è l'artista. Oggi i credi dicono: unitevi a questo, dite questa dossologia, ripetete il credo degli apostoli, unitevi alla nostra chiesa, stringete le mani, siate battezzati nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Questi sono credi denominazionali? Giusto, l'artista non ha dipinto in quel modo il quadro. L'artista l'ha dipinto in cui Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Le opere che faccio io le farà anche lui. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ecco il modo in cui il pittore l'ha dipinto. Quindi, quando Dio riflette ciò, sapete di esservi imbattuti nel giusto dipinto. Al di fuori di ciò, avete una copia fasulla? Amen! Prendete quella vecchia copia fasulla di qualche genere di credo e gettate quella cosa fuori dalla porta stasera e prendete la luce della Bibbia, del Vangelo, e lasciate che il pittore dipinga dentro di voi Cristo. Amen! Ecco il modo! Eccolo!
No!
No, egli non li portò mai alla mangiatoia. Egli non li portò mai al Natale. Isaia disse, il suo nome sarebbe chiamato, nello stesso capitolo disse, il suo nome sarà... No, il 55esimo capitolo di Isaia disse, il suo nome sarà chiamato Ammirabile, Consigliere, il Principe di Pace, l'Iddio Forte, il Padre Eterno. Amen. Vorrei avere tempo, dovrei, mi piacerebbe prendere un testo su ognuno di loro. Consigliere, Principe di Pace, Dio Forte, Padre Eterno e Ammirabile. Scopriamo solo il pensiero di Ammirabile per un minuto. Ammirabile, oh, Isaia disse che egli era ammirabile. Pensiamo ad alcune cose che disse che lo resero ammirabile. Che cosa lo rese ammirabile? Quando egli disse questo, io e il Padre mio siamo uno. Ammirabile. Ditemi quale fariseo avrebbe potuto dirlo. Ditemi quale sommo sacerdote avrebbe potuto dirlo con Dio che lo sostiene. Vedete? Disse, se ora non compio le opere, non credete a niente di quello che dico. Ma se predico questo, allora mostra che Dio mi ha mandato a farlo. Ora disse, ed egli disse, io e il Padre mio siamo uno. Non io e il Padre mio siamo tre. Gesù lo disse. Ora, il credo dice, io e il Padre mio siamo tre. Ma la Bibbia disse, e Gesù disse, io e il Padre mio siamo uno. Quello è ammirabile. Vedere come Dio, fatto carne, alleluia! Non qualche seconda o terza o quarta persona, ma Dio stesso. Gesù disse così, discutete con Lui, non con me. Io sto solo dicendo quello che Egli disse. Io e il Padre mio siamo uno. Non sono io che compio le opere, è il Padre mio. Egli dimora in me. Se non mi credete, credete alla parola. Perché Egli è la parola. E la parola è fatta carne ed io lo sono. Nel principio era la parola. Lo stesso scrittore del Vangelo, Giovanni, disse, nel principio la parola era e la parola era appo Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha dimorato fra noi. Quello rende Lui e Dio la stessa persona. Se Dio è la parola ed Egli è la parola, io e il Padre mio siamo uno. Allora, oh, quello è ammirabile, sì Signore. Così tante cose potremmo dire su quello. Ammirabile le cose che Egli disse. Un'altra cosa che Egli disse, io sono la luce del mondo. Ditemi un sacerdote che potesse dirlo. Ditemi una denominazione che possa dirlo. Ditemi un credo che possa dirlo. Quello è ammirabile. Io sono la verità. Oh, mai. I nostri credi sono ad un milione di miglia dalla verità. Il credo non può rendere manifesto Dio. Il credo non può. Proprio come Elia disse sulla cima del Monte Carmelo, se Dio è Dio, che egli risponda. Il credo non lo farà, no, Signore, ma Dio lo farà. Chi è Dio? La parola. La parola resa manifesta. Egli lo farà. Io sono la luce del mondo, io sono la verità che c'è al mondo, io sono la via, nessun'altra via tranne Lui. Ecco tutto, non passate attraverso un credo, venite a me, vedete? Io sono la via, la luce, la verità, Egli era tutto quello, quelle che Egli disse sono parole ammirabili. Io sono la via, io sono la verità, io sono la luce, io sono il primo, sono l'ultimo, sono il principio, sono la fine, sono colui che era, che è e che ha da venire. Sono la radice del germoglio di Davide, sono la stella del mattino, sono dall'alfa all'omega, sono tutto, io e il Padre mio siamo uno, egli dimora in me, io sono lui, egli è me. Dissero tu, essendo uomo ti rendi Dio? Oh, come egli disse una volta ai farisei, voi errate non conoscendo la parola di Dio, nemmeno la potenza di Dio. Voi errate nel non saperlo. Certamente, parole ammirabili, ammirabili. Pensiamo ad opere ammirabili una volta. Che cosa fece egli? Che cos'era egli? Isaia disse che sarebbe stato ammirabile. Quando iniziò a chiamarlo in tutti i nomi che poteva, consigliere, principe di pace, Iddio forte, padre eterno, tutto questo, egli disse, egli è proprio ammirabile. Parole ammirabili. Ora parleremo delle opere ammirabili per un minuto. Quali opere ammirabili fece egli? Un giorno c'era un corteo funebre che passava da in Nain, una vedova con il suo unico figlio, morto, disteso su una portantina, irrigidito, cadavere, imbalsamato, scendevano verso la tomba perché fosse sepolto. Egli aveva viaggiato per tutto il tragitto da Nazareth, i suoi piedi doloranti, impolverati, stanchi, affaticati. Egli aveva sentito quel pianto, guardò, scendendo la strada, ecco arrivare una piccola vedova piangendo. Suo figlio, il suo unico figlio, giaceva su quella lettiga, morto. Accadde là che egli passò dove si trovava Gesù. La morte e la vita non possono stare insieme, sapete? Una deve andarsene. Egli disse: fermate i portatori. Si avvicinò e toccò il ragazzo, e la vita che era nel ragazzo, che se n'era andata forse da due giorni, ritornò di nuovo. Posso proprio vedere il velo che inizia a muoversi, vedere le persone che iniziano a guardare. È un uomo che era morto, si alzò in piedi, forse si avvicinò a sua madre e l'abbracciò. Quelle sono le opere di Dio. Ammirabile, non lo era? Certo che lo era. Posso vedere Jairo, un piccolo sacerdote. Era un uomo cortese, egli credeva a Gesù, ma doveva rimanere in silenzio a causa dei suoi associati. Così tanti credenti segreti oggi in quel modo hanno timore di essere messi fuori dalla loro chiesa. Vedete, codardi, Dio non può usare ciò. Dio vuole un uomo che possa prendere posizione là. Se necessita la morte per suggellarlo, fallo. Non temere colui che può distruggere il corpo, ma colui che distrugge il corpo e manda l'anima all'inferno. Jairo, lo vedo andare nella casa di questo ministro. Entrò dove una piccola bambina, figlia unica di 12 anni, una piccola ragazza, giaceva rigida, morta, sdraiata nel giaciglio. Il suo piccolo corpo senza vita giaceva là, le sue manine pallide, le sue unghie erano diventate bianche, le sue labbra si erano infossate, la febbre l'aveva uccisa o qualcosa del genere. I suoi piccoli occhi erano fissi e chiusi e qualcosa forse era posto sopra di essi. I suoi capelli erano stati pettinati, c'erano rose e altro deposto attorno a lei, e la madre e il padre gridavano, i vicini gridavano, la sua unica figlia era morta. Lo vedo entrare nella stanza. Amen. E si guardò attorno, vide tutti loro e iniziarono a deriderlo. Egli li fece uscire dalla stanza. Quello è ammirabile. Vedete, un uomo può prendere controllo dell'intera folla. Perché non dissero nulla? Erano timorosi di dire qualcosa. Perché non condannano oggi la parola? Hanno timore di dirlo? Ecco tutto. Entrò in quella stanza, prese quella piccola mano fredda e parlò in lingua sconosciuta da qualche parte nell'aldilà, e lo spirito di quella figlia tornò e lei visse di nuovo. Ammirabili opere, sì, lo era, erano opere ammirabili, dimostravano che egli era ammirabile. Potrei dire anche di Lazzaro, quando avevano già imbalsamato il suo corpo, 4 giorni prima avevano messo su di lui strato su strato di aromi e avvolto il panno tutto intorno a questo giovane, ed era là, posto nella tomba e putrefatto. Il suo naso era già affossato, le sue labbra rientrate nel volto, i vermi della pelle avevano iniziato a mangiarlo e la sua anima era in viaggio da 4 giorni fuori, da qualche parte. Lo vedo, le sue piccole spalle curve. Oh my, l'intero mondo avrebbe detto: guardate quello, guardate quell'uomo, guardatelo, e voi lo avete chiamato Dio. Eccolo là, scendere alla tomba che piange lacrime mortali. La Bibbia disse che egli pianse, le lacrime scendevano dalle sue guance, singhiozzando mentre andava verso la tomba. Allora egli era un uomo in quel momento. Ma lo vedo dire: fate rotolare indietro quella pietra. Amen. Amen. Egli cambiò la scena. Lazzaro, che era morto da 4 giorni, si alzò e visse di nuovo. Posso vedere l'aroma che inizia ad essere strizzato attraverso le lenzuola con cui lo avevano avvolto. Che cosa? La vita era tornata di nuovo. Il fetore se n'era andato, era venuta nuova carne. Uno spirito che era da 4 giorni da qualche altra parte ritornò nel suo corpo, e un uomo si alzò in piedi. Parlate di essere ammirato.
inesorabile, consigliere, il principe di pace, l'Iddio forte. Eccolo là, certo, egli lo era. Bene, troviamo la donna al pozzo. Quando egli si fermò a parlare con lei per pochi minuti e le disse che aveva avuto 5 mariti in quel periodo, lei disse: Signore, tu devi essere un profeta. Noi sappiamo quando verrà il Messia che quello sarà il suo segno. Egli disse: Io che ti parlo, son d'esso. Ammirabile, non lo era? Ammirabile! Una sera un mare era in tempesta. Egli si era addormentato dalla stanchezza proprio come un uomo. Egli dormiva essendo stanco. I diavoli avevano giurato che quella sera lo avrebbero annegato. E pensarono di averlo proprio quasi in pugno quando le vele erano state strappate. I remi erano rotti. La barca imbarcava acqua e si riempiva. I discepoli corsero indietro e dissero: Non ti importa che noi pariamo? Ed egli si alzò e si stropicciò gli occhi. Chi disse: Oh, voi di poca fede, quanto ancora sarò con voi? Che cosa farai ora? Che cosa farai qui fuori su un mare tempestoso, quando questo grande mare di Galilea scende fino in fondo ad ogni onda? Che cosa farai quando il diavolo si trova là, oltre quel monte, sussurrando attraverso quelle onde in quel modo, gettando quello stanco? Sapete, egli laggiù, l'acqua si abbatte alta per 30 o 40 piedi. Che cosa farai? Disse: Per quanto ancora starò con voi. Mise il suo piede sulla corda delle vele della barca e disse: Pace, calmati. E i venti si placarono. In altre parole, egli disse: Vento, stai zitto. Onde, tornate indietro al vostro posto. Non c'era nemmeno un'increspatura sull'acqua. Rimase là fuori, guardò intorno, tornò indietro con un gruppo di apostoli spaventati che si trovava là. Si sdraiò di nuovo e continuò nel sonno. Dissero: Che tipo di uomo è questo? Ammirabile! Amen! Ammirabile! Non credete che egli era ammirabile? Certo, egli era ammirabile, sì signore! Quando quell'uomo stesso lasciò i cieli, quando l'intero sistema solare era la sua corona, ogni miliardo di stelle sospeso sopra la terra, ogni stella, quei milioni di miglia di distanza. Quando guardarono attraverso quel telescopio là sul Monte Palomar e potevano vedere 120 milioni di anni luce e tutti quei miliardi e trilioni di stelle, erano la sua corona ed egli le lasciò per prendere una corona di spine. Chi lo farebbe? Ammirabile! Oh, mai! Eterno era il suo manto, egli era vestito di vita eterna, egli non ebbe mai un principio, non iniziò mai a Betlemme. Sapete come le persone pensano che egli fece? Egli non aveva principio. Amen. Vestito di vita eterna e la mise da parte per prendere una vecchia veste sudicia di morte per voi e per me. Ammirabile. Sì. Il cielo era il suo palazzo, tutto il cielo apparteneva a lui, quello era il suo palazzo, niente poteva mai risplendere con lui. Ed egli venne sulla terra e disse anche: Le volpi hanno tane, gli uccelli hanno nidi, ma io non ho neppure un luogo dove posare il mio capo. Quello è ammirabile, non lo pensate? Amici, ho annotato qui molto contesto. Ma forse non ho tempo di arrivarci, mi sbrigherò velocemente. Ecco il Gesù che dovete vedere, non il Gesù della denominazione di cui essi parlano, non il Gesù dei credi, non il Gesù di qualche tipo di Natale mitico, non il Gesù di qualche coniglio di Pasqua, ma il Gesù del Calvario, il Gesù il quale mise da parte tutto del quale parlarono i profeti. Potremmo proseguire qui: ammirabile Padre, ammirabile, ammirabile Padre, ammirabile Consigliere, ammirabile Principe di Pace, ammirabile Dio Forte. Noi semplicemente continuiamo ad andare
andare avanti, 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 vedete? Ma per metterlo da parte, diciamo questo, noi dobbiamo vedere se voi... Ecco il Gesù che dobbiamo vedere per avere la sua vita eterna. Non potete ottenerlo in un credo, non potete ottenerlo unendo ad una chiesa, non potete ottenerlo in qualche genere di favola che vi raccontano. Babbo Natale non ha vita eterna, no, un credo non ha vita eterna. Non ve lo dà nemmeno conoscere la sua parola, conoscerla, essa non vi dà vita eterna. Conoscere lui, disse la Bibbia, conoscere lui è vita eterna. Non conoscere la sua parola, conoscere lui. I greci volevano vedere lui, volevano conoscere la sua persona. Signori, vorremmo vedere Gesù. Ora, voi non vedete con i vostri occhi, vedete con il cuore, capite? Guardate con gli occhi, comprendete con il cuore. Vedere è comprendere. Guardate proprio qualcosa, dite, non lo vedo, ma lo state guardando, ma intendete che non lo comprendete. I greci volevano conoscere Gesù ed egli diede loro il modo di conoscerlo. Conoscere lui, non conoscere il suo credo, non conoscere la sua parola, non conoscere i suoi miracoli, ma conoscere lui. E l'unico modo di trovare ciò è alla croce, non alla culla, no, io vedo la croce. Egli li indirizzò ad una croce, non a qualche credo, oppure non qualche mangiatoia o maniera di denominazioni, ma alla croce. Ed ora è lo stesso oggi un vero discepolo. E se verrete mai a Gesù, egli non dirà mai, Gesù mi ha detto di unirmi alla tale e tale chiesa. Egli non l'ha mai fatto, non lo farebbe oggi, no. Volete vedere lui? Egli vi indicherà la croce. Andate là e morite, e poi conoscerete lui, se volete conoscere lui. Non una volta egli ha indicato alcuna persona, nessun credo, nessuna denominazione, o alla sua nascita o anche a Natale, mai una volta egli l'ha mai fatto. Potrei soffermarmi su quello per un po', ma io non lo farò. Tuttavia, se non fosse importante, se Gesù, voi non potete trovarlo da nessuna parte nella Bibbia, dove egli abbia mai indicato qualcuno da qualche altra parte per conoscere lui, se non alla croce. È così, e cioè autocrocefissione di se stessi, se un uomo non nasce di nuovo. Allora, se la mangiatoia, Babbo Natale, Gesù non scrisse mai un credo, non ordinò mai una denominazione. E allora perché noi ne facciamo così tante e anche ci mettiamo ogni responsabilità? Voglio chiedervi questo ora, Natale. Perché avviene che le nostre chiese poggiano così tanto su ciò? Che dovete appartenere a questa chiesa, dovete dire questo credo, dovete fare questo, quello o l'altro? Perché ci appoggiamo così tanto su ciò se non è importante? Mostra che abbiamo un tipo di discepoli diversi da quelli che avevamo di solito. Vogliono portarvi alla loro chiesa, alla loro denominazione o al loro credo e non a Cristo. La gente oggi, se gli viene chiesto sei un credente, ho chiesto questo molte volte, sei un credente? Dicono, oh, sono un battista, sono metodista. Ebbene, quello allora dimostra che non siete un credente, vedete? È giusto, battista, ma dite, sono pentecostale. Quello non ha niente a che fare con ciò, no signore. Un credente è una nuova creatura, ma ecco dove l'hanno portato oggi, vedete? Perché lo fanno? Che cosa porta le persone a dire questo? L'altra sera ero all'ospedale, stavo per pregare per una piccola donna che era malata. Lei è stata guarita. E dissi, c'erano là un uomo e sua madre seduti, immagino fosse sua madre, e sembrava sua madre. E stavo parlando alla signora, dissi, ora pregheremo. E mi girai, le dispiace se preghiamo? Lei disse, tiri quella tenda. Dissi, ebbene, le ho solo chiesto se le dispiace se preghiamo. Lei disse, siamo metodisti, tiri quella tenda. Dissi, allora questo vi spaventerà a morte, farei meglio a tirare la tenda. Allora, vedete, dissi, se siete solo metodisti, non siete cristiani, quindi proprio sì. Perché dicono questo? Qualche falso discepolo li ha portati solo fin là. Sanno solo quello. Qualche discepolo dall'insegnamento errato. I discepoli di Gesù li portarono a Gesù. Un discepolo metodista li porta alla metodista. Un battista li porta alla battista. E il pentecostale li porta dai pentecostali. Ma un discepolo di Cristo li porta a Cristo. E Cristo li porta al Calvario. Ecco la vera cosa. Sì, Signore. Sì, signore, ecco quanto sono stati portati avanti. Loro sono stati portati avanti quel tanto, vedete, se loro dicono, ebbene, un battista, metodista, presbiteriano, quello che sia, ecco quanto avanti sono stati portati, cattolico, qualsiasi cosa sia, e quanto avanti sono stati portati, quindi è tutto quello che sanno. Ma grazie a Dio questi discepoli conoscevano Gesù, quindi lo portarono questi greci dove sapevano che c'era la verità. È un vero discepolo di Cristo che abbia mai trovato Cristo, porta colui che cerca dritto a Gesù, e Gesù indica loro il Calvario dove muoiono con lui e sono nati di nuovo, oh mai, avanti quel tanto. Ma signori, vorremmo vedere Gesù, quella era la domanda. Non vorremmo vedere un credo, non vorremmo vedere metodisti, non vorremmo vedere battisti, non vorremmo vedere alcuno di questi. Vogliamo vedere Gesù. Ma qual è il problema? Devo proprio concludere, fratelli miei. Ora, ascoltate attentamente solo alcuni commenti qui, prima di concludere. Che cosa? Voglio che ora questo vada a fondo, se posso. Definire con chiarezza la cosa. I greci volevano vedere Gesù. Non lo trovarono mai nel Natale. Non lo trovarono mai in qualche organizzazione. Non lo trovarono in qualche credo. Egli non indicò loro tale cosa. Lo avete afferrato bene? Ma egli indicò loro la croce per morire. Per morire! I veri discepoli dicono, dovete morire. Come so quando sono morto? Quando riconoscete questa parola essere la verità, allora la parola inizia a vivere in voi. Ebbene, dite voi, ma la nostra chiesa insegna, non mi importa che cosa insegna la vostra chiesa, è quello che dice la Bibbia. Dove andrete? L'altra chiesa insegna qualcosa di diverso, ma questa Bibbia insegna la stessa cosa. E Gesù disse, quando accettate questa parola sarà resa manifesta in voi. Io farò la stessa cosa che essa dice di fare in voi. Oh, dicono loro, i giorni dei miracoli sono passati. E la Bibbia disse, Gesù lo stesso ieri e in eterno. Come lo adatterete? Quando Gesù disse, chi crede in me, ovunque, sempre. Marco 16 disse, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Per quanto? A tutto il mondo. Non ci è ancora arrivato. Ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Chi non crede sarà dannato. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Eccovi, la parola sarà fatta luce. Essa splenderà da se stessa. Non se andrete alla culla e direte, qui è nato un fanciullo molti anni fa. Assurdità! Ogni genere di credi e favole ne hanno parlato. Sappiamo che Gesù sapeva che ogni cosa sarebbe perita, tutto si sarebbe mescolato. Ma c'è solo una cosa che non è mescolata, è lo Spirito Santo. Oh, uno di loro dice, egli è nato proprio qui, ci abbiamo costruito sopra una chiesa. Un altro disse, egli è nato qui. Come sapete quanti chiodi hanno? Possono dimostrarlo. Chiodo originale della croce? 19. Ogni tizio possiede un chiodo. Questo lo abbiamo noi, alleluia, lo abbiamo noi. Hanno solo delle vecchie ossa morte di qualcuno. Noi lo abbiamo. Questo è il luogo dove egli nacque. L'altro dice, questo è il luogo dove egli nacque. Questo dice, questo è il luogo dove egli nacque. Che differenza fa? Ecco dove egli è nato. Nel cuore, sì. Quando sono morto, egli è nato qui dentro. Sono nato di nuovo in lui, nuovo. Eccolo. Signori, vorremmo vedere Gesù. Bene. Ebbene, qual è il problema? Si è perso di nuovo? La gente ha smarrito lui, è giusto. Ma egli è stato di nuovo smarrito nelle grandi folle, le folle di credi. Ricordate che una volta fu smarrito dai suoi genitori? È stato smarrito ancora. È stato smarrito?
Go down these streets. Life's been the last few days.
Scendete per queste strade, come è stato nei giorni scorsi. Guardate le folle impazzite, spingono e urtano e bevono e insultano e maledicono. Jingle bell, jingle bell. Cristo è smarrito. Lui non si è smarrito. La gente lo ha smarrito. Dove lo trovarono? Dove lo smarrirono? Ecco dove lo troverete. Ma egli è stato smarrito. Nei loro credi e nelle loro folle, egli è stato smarrito. Cristo è stato smarrito nella folla commerciale. La folla commerciale sta dicendo, dobbiamo celebrare il Natale. Una signora l'altro giorno, stando lì, ha detto, quando mia moglie e io stavamo là, ha detto,
comperato a mio papà un litro di whisky. L'altro ha detto, beh, io gli prenderò, ti dico cosa prenderò a papà, gli prenderò delle carte da gioco e dei gettoni, giocheremo al poker spogliarello, vedi, per celebrare il Natale. Altri dicono, ho preso una stecca di sigarette per la mamma, che cosa l'hai preso tu? Oh Dio, egli è stato smarrito, lo hanno smarrito nel Natale, hanno smarrito lui nella Pasqua, un coniglio, un nuovo cappello, non la resurrezione, non la nascita di Cristo. Lo hanno smarrito nei loro credi, quando ne hanno fatto tre dei, lo hanno tagliato a pezzi e ne hanno fatto degli idoli, invece di sapere chi egli è, io e il Padre mio siamo uno, voi lo avete smarrito. Egli è stato smarrito nella loro folla religiosa. Come l'ha fatto la folla religiosa? Egli è stato smarrito dalla sua chiesa, in Laodicea, l'ultima chiesa, l'epoca della chiesa. Disse che egli era fuori dalla chiesa, bussando, cercando di entrare. La vista più patetica di tutta la Bibbia è la condizione della chiesa negli ultimi giorni prima che egli venga. Mai un'altra epoca della Chiesa lo ha messo fuori. Loro non sanno alcuna differenza. Ora, quando sanno davvero la vera potenza dello Spirito Santo, lo cacciarono fuori dalla stanza all'esterno, bussando alla porta. Ecco, io sto alla porta e busso. Certo, lo hanno smarrito nelle loro folle commerciali, lo hanno smarrito nelle loro folle religiose, e così ne hanno fatto dei credi da ciò, ne hanno fatto delle denominazioni da ciò, l'hanno smarrito, hanno preso il rituale al posto della Bibbia, hanno preso un mucchio di idee di uomini invece di quello che ha detto Dio. Dissero, mettete il vostro nome sul libro, stringete le mani, è tutto quello che dovete fare, siete battezzati, Padre, Figlio e Spirito Santo, l'intera cosa è falsa, è così. Ecco dove la folla della Chiesa lo ha smarrito, quando lo hanno smarrito, perché? Non nei loro edifici di Chiesa, non in quello che loro dicono, il loro gruppo di persone, ma lo hanno smarrito quando hanno lasciato la parola. Se dimorate in me e la mia parola in voi, chiedete ciò che volete, vi sarà dato, vi sarà fatto se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, perché si tratta di Dio, fatto di nuovo carne, vedete, voi dimorate in me. E la mia parola in voi, allora proprio chiedete ciò che volete, vi sarà fatto, ecco tutto. Ma oggi loro non tollerano, essi sono oggi un metodista, domani un battista, il giorno dopo un presbiteriano, non sono ancora arrivati da nessuna parte. Se la mia parola dimora in voi, e la parola è stata fatta carne ed è dimorata fra noi, alleluia! Fratello Neville, è così vero, la parola fatta nella vostra carne, parlando tramite voi. I pentecostali lo hanno smarrito, sì, lo avevano alcuni anni fa, ma lo hanno smarrito? Come hanno fatto? Vedendo chi poteva costruire il più grande edificio, chi poteva avere la chiesa più grande, il coro meglio allenato. Se c'è qualcosa che non mi piace, una voce troppo allenata, che si alzerà e canterà come se avesse una colica, quelle tratterrà il fiato fino ad essere neri in volto. Non stanno cantando, stanno solo facendo rumore. Ma ciò che mi piace è una buona persona all'antica, di cuore pentecostale, nata di nuovo, che canta col cuore. Se non prendono mai la tonalità, hanno comunque lo spirito. Potete sentirlo che vi lacera da cima a fondo. Alleluia! Mi piace quello. Mi piacciono quegli effetti. Lo Spirito Santo che vi benedice. Sapete, mi piace quello. Quello è proprio reale per me. Sì, ma lo hanno smarrito. Cori ben addestrati, predicatori ben addestrati, ogni tipo di capelli ricci, sapete, chinano il capo in questa direzione per farsi fare la foto e ben addestrati, lo sono di certo, quelli sono ben addestrati. Vaste scuole domenicali, certo, ogni chiesa cerca di superare l'altra nella scuola domenicale, e non si parla nemmeno della scuola domenicale nella Bibbia, è un dogma metodista, era in principio chiamata scuola dei gli straccioni, tutti vanno ora alla scuola domenicale, non possono rimanere per la chiesa, perché hanno preso qualcos'altro oltre a quello che ha detto Dio, giusto? Ricordate, non ho mai detto di aver mai dovuto ritirare qualcosa che ho predicato sotto ispirazione nella mia vita, come ho fatto agli altari l'altro giorno e altro, sapete? La progenie del serpente o qualcosa del genere. Lasciate che venga qualcuno e lo faccia a pezzi con la parola di Dio. No! Ecco dove lo hanno smarrito! Basta scuola domenicale o la tenda più grande che ci sia, il gruppo vestito meglio in città, quella è la Pentecoste! Ebbene, noi apparteniamo alla prima chiesa, il migliore gruppo in città, va là! Diaconi, sposati 3 o 4 volte, diaconi nei comitati, forse anche pastori, ogni genere di assurdità nelle chiese oggi, vedete? Dove sono andati? Hanno smarrito Gesù! Ebbene, sapete, la nostra denominazione è la più grande nella Pentecostale. I nostri uomini sono gli uomini più addestrati che là ci siano. Loro potrebbero essere tutto questo, non lo nego. Quello appartiene alle logge e ai campi teologici. Ma voglio conoscere un uomo che conosca Gesù, che lo abbia visto e sia nato di nuovo e che la parola si rifletta nella sua parola. Potete vedere che essa non è sua ed egli si è dato completamente al punto che è Cristo che parla tramite Lui. Eccovi, è giusto. E segni e prodigi seguono quella parola perché se è la parola di Dio. Ma se la parola di Dio dice una certa cosa e questo gruppo dice, oh no, 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 la nostra organizzazione ci butterà fuori se crederemo a quello, allora egli è finito proprio là, si taglia fuori, proprio là, è tutto. Potreste meccanicamente elaborare qualcosa, potreste mettere qualche tipo di imbroglio, immaginare questo, quello o l'altro, ma la cosa vera, genuina, non c'è, sì signore. Oh certo, le chiese stanno barattando Cristo per il mondo e i credi. La chiesa fa parte di un programma di baratto. Oh, di certo vogliono barattare, sì signore. Proseguiranno e baratteranno. Vogliono un programma di baratto. Vogliono barattare quello che dice Dio con quello che dice la denominazione. Vogliono barattare quello che dice Dio per seguire il pastore. Vogliono barattare quello che dice Dio per seguire l'organizzazione. Stanno barattando. Sapete una cosa? La gente sta facendo compere? Oh, ora c'è in atto un grande commercio. È un altro Natale, proprio un falso artefatto. Avessimo ancora un po' di tempo, un giorno tornerò su questo argomento di nuovo. Ne sto dando troppo qui, che lo Spirito Santo mi ha dato poco fa. Vedete? Mentre la Chiesa sta barattando, la Chiesa sta facendo compere. La gente lo fa, la cosiddetta Chiesa, sì signore, stanno barattando. Di certo stanno facendo compere e barattando. Stanno comperando per che cosa? La chiesa più grande, la folla vestita meglio, la denominazione più grande. E le persone, dirò qualcosa, le persone cercano di trovare, anche i pentecostali, le donne pentecostali cercano di trovare un luogo che le lascerà passare la liscia con più cose del mondo. Pantaloncini, capelli tagliati, trucco. Stanno facendo compere. Benedetto Dio, sono pentecostale, alleluia! Appartengo a questa e, oh, il nostro pastore non crede, vedete, state facendo compere per coloro che li lasceranno vivere nel mondo più sudicio. Dio abbi misericordia, quello che le lascerà vivere la vita più sudicia possibile e più simile al mondo. Stanno facendo compere di luogo in luogo, rifiutando Cristo. Quello potrebbe tritare proprio tutto, è supposto farlo. La gente sta facendo compere, stanno facendo compere di Natale dove possono trovare affari, procacciatori di affari. Ebbene, anch'io sono pentecostale, ebbene, non abbiamo niente di quella vecchia roba ottusa, ma la Bibbia ha detto così. Se lui è un vero discepolo di Cristo, vi porterà alla croce. Oh, fratello Branham, sono sceso e ho parlato in lingue. Quello non significa nulla? Un mulo l'ha fatto una volta, sì signore. Quello è, non intendo prendermi gioco della santa parola di Dio. Io credo nel parlare in lingue. I diavoli parlano in lingue. Una persona può parlare in lingue e vivere ogni genere di vita.
But I mean the devil.
ma intendo, il diavolo ha una copia di tutto quello che ha fatto Dio, ed egli può copiare tutto tranne la genuina nascita di Cristo, e lui non può copiarla, perché prima dovete morire, poi la parola vi risorge. Come sapete quando siete viventi? Quando quella parola, ogni parola di essa, viene fatta carne in voi. Tutto quello che dice la Bibbia, voi dite la stessa cosa. E ciò avviene proprio esattamente come egli l'ha detto. Ecco quando avviene, sì. Quando voi, quando il vostro spirito è in accordo con lui, egli è la parola. Quando il vostro spirito è in accordo con quello che egli ha detto, e lo spirito si rende manifesto tramite la sua parola, allora state vivendo. Vedete? Avete finito di fare compere allora e barattare tutto il resto di ciò. È tutto sistemato. Sì, la gente sta facendo compere per trovare dove possono vivere nel modo più mondano. Pentecostali e tutti. Voi pentecostali, non ridete di quei battisti e presbiteriani. La teglia non può dare del sudicio al pentolone. No, signore. No, di certo, è tutto uguale. Quindi stanno facendo compere per trovare dove possono andare in chiesa e unirsi ad un'organizzazione per essere popolari, di buona reputazione in città. La chiesa in cui va il sindaco della città, il che egli potrebbe dare in una chiesa, essere nato di nuovo. Ora, sto solo dicendo, nella media, la più grande chiesa della città. Conosco persone che proprio oggi appartengono ad una piccola organizzazione lungo la strada, una piccola chiesa, ma era troppo piccolo, quindi dissero, così i nostri figli potranno e noi potremo avere una reputazione migliore. Presero la loro lettera da una chiesa e scesero da un'altra, un'organizzazione più grande. E inoltre, questa aveva una mostra fotografica nel seminterrato e giocano a bunco e tutto così, sapete, e tengono questi giochi e così via in quel modo. Così hanno portato i loro figli laggiù. Avevano in fondo un tavolo da biliardo, vedete, in modo da giocare a biliardo e avere ricreazione e cose del genere. E hanno 10 minuti di lezione di scuola domenicale e una pausa caffè e una pausa così il pastore può fumare sigaretta all'esterno. Oh sì, proprio così. Non lo direi se non sapessi di cosa sto parlando. È così. Oh, certo. Vedete, stanno facendo compere. Se possono andare avanti e vivere il genere di vita che vogliono vivere, fare qualsiasi cosa vogliono, e che gli sia ancora promessa la vita eterna nell'aldilà. Stanno facendo compere per quello. Vi dico, se volete fare compere, venite al Calvario, quello lo sistema. Morite al vostro sudicio tornaconto, i vostri peccati, e siate di nuovo nati di nuovo. E se amate il mondo e le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi. È quello che ha detto la Bibbia, è così. Dite, non credo nella santità. Non sorprende che non possiate, ma la Bibbia ha detto, senza ciò nessun uomo vedrà Dio. Dio è santo. Se Dio vive in voi, anche voi siete santi. E mi dite che potete uscire a queste feste e fare una piccola bevuta in compagnia? Molti pentecostali lo fanno, escono a queste feste e portano quelle donne là fuori e vivono in questi luoghi e scendono e si spogliano con costumi da bagno e iniziano a nuotare davanti agli uomini mentre i vostri mariti, fratelli e sorelle e così via. E la gente pentecostale esce con questi costumi da bagno. E vi chiamate un membro della sposa? La sposa di Cristo non fa quelle cose. Oh, lui sta facendo compere, certo, prendendo la via facile, poi gli viene promessa la vita eterna. Non la avete, se essa non sta vivendo in voi, la parola di Dio, che è un testimone vivente che egli vive, e voi vivete in lui. Oh, mai, signori, vorremmo vedere Gesù. Oh, non questi credi, non queste cose che inventa la gente, vorremmo vedere Gesù. Ma essi lo hanno sbarrito? Perché? Solo un momento. Perché? Perché si lo hanno smarrito? Perché la Pentecoste lo ha smarrito? Perché la Metodista e la Battista lo hanno smarrito? Perché quelle organizzazioni lo hanno smarrito? Perché non prenderanno il loro granello di frumento e lo faranno cadere al Calvario e moriranno al loro credo e nasceranno dalla parola. Allora siamo lavati dall'acqua della parola. Amen. Diveniamo nuove creature in Cristo Gesù, ed i segni che Cristo disse seguirono lui, seguiranno saranno loro. Ogni donna giungerà al suo posto. Ogni uomo giungerà al suo posto. Lo Spirito di Dio giungerà al suo posto e la Chiesa del vivente Dio sarà senza macchia. Certo. Amen. Sì, Signore. Ecco come viene fatto. Nessuna morte per il loro granello di frumento. Non abbandoneranno la loro denominazione. Non la lasceranno morire. Se l'organizzazione battista lasciasse cadere quel granello di frumento nel terreno e lo lasciasse morire, se il metodista facesse cadere il suo granello di frumento, se le assemblee di Dio e quelli pentecostali del nome di Gesù e gli unitari e trinitari e tutti i differenti, la Chiesa di Dio e tutti gli altri facessero cadere quel granello di frumento nella parola e lo lasciassero morire ai suoi stessi pensieri e lasciassero che questa parola dimori e venga la vita. Allora direbbero: se non credete a me, credete le opere che compio, perché se testimoniano di me. Quali sono le opere? Gesù disse: queste opere, le opere che Dio mi ha dato di fare. E disse: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Le stesse opere che Dio fece erano in Lui, resero Lui ed il Padre uno, e le stesse opere che fece Gesù e lo Spirito Santo di Gesù in voi vi farà compiere le stesse opere. Le opere che compio le farà anche lui. Certo, non lasceranno che il granello. Che cosa hanno fatto loro? Solo membri morti, morti nel peccato e trasgressioni, morti nell'istruzione, morti nelle cose del mondo. Per loro ciò conta. Ecco il motivo per cui non sono nati di nuovo. Ecco il motivo per cui i segni non possono seguire. Perché? Solo membri morti devono essere. Un ministro deve avere una laurea in filosofia doppia LD prima di poter essere pastore di alcuni. Chiese, e forse non conosce nemmeno le prime lettere alfabetiche, ABC, credere sempre a Cristo. Se gli ha creduto a Cristo, qualche tizio se l'è prese con me l'altro giorno e ha detto: perché non lasci stare quelle persone? Le martelli sempre in merito al modo di vestire, alle cose che fanno. Ebbene, se sei un profeta, dissero, la gente pensa che tu sia un profeta. Dissi, so che lo hanno detto, non lo sono, ma dissi, loro l'hanno detto. Disse, bene, se credono che tu lo sia, allora perché non insegni loro come vedere visioni e camminare davanti a Dio? Dissi, se non conoscono l'ABC, come farò ad insegnare loro l'algebra? Se non sanno nemmeno l'asilo infantile, non sanno come comportarsi, non sanno come apparire e comportarsi e vestirsi ed essere decenti, come gli verranno insegnate cose profetiche? Gesù disse: se non credete alle cose di quaggiù, le cose terrene, come crederete se vi dico di cose celesti? Le cose che potete fare voi stessi, smettete di fare queste cose, non potete nemmeno fare questo, come troverete cose spirituali, gente? Non è giusto. Giusto, sì Signore, solo morti per la loro istruzione, hanno una folla istruita. Ora concluderò dicendo questo, solo queste poche parole. Il mio messaggio di Natale è: lasciate che vi indirizzi alla croce. Amen. E voi, il granello di frumento, cadete là in Cristo e morite. Là troverete la sua vita nella sua parola. Essere lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lasciate che questo sia il mio messaggio di Natale per voi. Non vi sto indicando una mangiatoia, una culla, una chiesa, una denominazione, ma, signori, vorremmo vedere Gesù. Allora vi indicherò Lui. Egli vi indica la sua morte, sepoltura e resurrezione. E lasciate che il vostro stesso granello di frumento cada là dentro e lasciate che la sua parola diventi reale in voi e vedrete che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Signori, vorremmo vedere Gesù. Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Preghiamo. Padre Celeste, sebbene passino le ore, lo Spirito Santo si muove fra le persone e domani dovrebbe essere l'adorazione del giorno in cui Tu hai mandato il Tuo unigenito Figlio nel mondo. Ed ho cercato stasera non di indicare alle persone una mangiatoia dove Egli nacque, perché allora Egli era solo un bambino, ma sto cercando di indicar loro il proposito per cui Egli venne, affinché potesse diventare il loro Salvatore, affinché potesse diventare il loro Dio, il loro Re, il loro tutto in tutto, affinché conoscessero colui che riempie tutto lo spazio, affinché conoscessero lui, non colui che iniziò a Betlemme, ma colui che non ebbe mai un principio, colui che è il Dio eterno, che potrebbe stare sulla terra e dire: io e il Padre mio siamo uno. Sto cercando di agire come un discepolo il più possibile. Quando persone dal cuore affamato giunsero ai discepoli che erano fedeli, Filippo e Andrea, loro li portarono nella presenza del Signore Gesù ed Egli li indirizzò ad una morte che stava arrivando, in modo che conoscessero Lui e potessero vederlo. E stasera, Padre, in modo simile, io indico loro un calvario dove il Figlio di Dio, Dio reso manifesto in carne, prese la forma di un essere umano e fu messo in un tabernacolo, cambiò la sua forma, arrivò dal Dio eterno in gloria. E l'Eterno divenne un essere umano e piantò la sua tenda fra noi e divenne uno di noi per essere un Redentore consanguigno, per riportarci ad una memoria di un Dio potente che ci ha creati. Là Egli morì al Calvario e là noi dobbiamo morire con Lui, come morì Lui, il Figlio di Dio. Per essere figli di Dio anche noi dobbiamo morire e lasciare che il nostro granello di frumento cada nel terreno insieme a Lui, le nostre vite siano morte e nascoste in Lui. Oh, e poi risorti nella Sua resurrezione per portare avanti la Sua opera, perché il Suo stesso Dio che era in Lui faccia scaturire la manifestazione della parola della Chiesa negli ultimi giorni, come Egli promise. Dio, siamo grati di vedere che Egli ha confermato ogni parte di essa per mostrare che Egli è Dio. Egli mantiene la Sua parola, la grande colonna di fuoco, e ancora fra noi i grandi segni e prodigi che Egli ha promesso accadono ancora. Oh Dio, siamo così felici che stasera, che il proposito che Lo ha portato sulla terra, che abbiamo un diritto di possedere il Suo Spirito nella nostra vita, quello ci dà vita eterna, la Sua parola fatta carne nel nostro stesso essere. Lascia che arrendiamo noi stessi stasera, Signore, ci arrendiamo completamente di ogni cosa di questo mondo, affinché possiamo essere morti alle cose del mondo e risorgere di nuovo a nuova vita in Cristo per proseguire in questo anno che arriva, se l'anno finirà o se mai arriverà. Signore Gesù, per essere nuovi recipienti, consacrati a Dio, lavati dal lavacro della parola tramite il sangue e messi da parte per il servizio per Cristo, concedilo, Signore, ci affidiamo a Te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Stretto a Te, stretto a Te, stretto a Te, stretto a Te, per tutto il pellegrinaggio della vita, Salvatore, fammi camminare con Te. Alziamo le mani e i cuori mentre lo cantiamo. Stretto a Te, stretto a Te, stretto a Te, stretto a Te, per tutto il pellegrinaggio della vita, Salvatore, fammi camminare con Te.
Ora chiniamo i capi e i cuori e cantiamolo sottovoce, ma ora verso di Lui, come se stesse guardando proprio a Lui. Stretto a te, stretto a te, stretto a te, stretto a te, per tutto il pellegrinaggio della vita, Salvatore, fammi camminare con te.
If that's your testimony, now raise your hands and say, close to thee. Truly, Lord, not the church, you. Not a creed, but you. Not a crib or a cradle, you. Oh, God, let your word be in me so I'll be close to you.
Se quella è la vostra testimonianza, ora alzate la mano, dite stretto a te, veramente Signore, non alla Chiesa, a te, non a un credo, ma a te, non a una mangiatoia o una culla, a te, oh Dio, lascia che la tua parola sia in me, così sarò stretto a te. Per tutto il pellegrinaggio della vita, Salvatore, fammi camminare con te. Ora mentre cantiamo ancora, prendete la mano di qualcuno, dite, pregherò per te, cristiano. Quando prendete la loro mano dicendo questo, pregherò per te, cristiano, tu prega per me. Stretto a te, stretto a te, stretto a te, stretto a te, per tutto il pellegrinaggio della vita, Salvatore, fammi camminare con te. Ora, mentre avete i capi chini in una mangiatoia tanto tempo fa, so che veramente così un bambino nacque per salvare gli uomini dal peccato. Giovanni lo vide sulla riva, l'agnello in eterno, o Cristo il crocifisso del Calvario. Stretto a te, stretto a te, per tutto il pellegrinaggio della vita, Salvatore, fammi camminare con te. Lo amate? Non è egli meraviglioso? Gli storpi camminarono, i muti parlarono, quella potenza fu parlata sul mare con amore, i ciechi videro, so che poteva solo essere la misericordia di quell'uomo dalla Galilea. Ora, stretto a te, stretto a te, per tutto il pellegrinaggio della vita, Salvatore, fammi camminare con te. È quello il vostro desiderio stasera? Dite amen, se lo è. Oh, quanto è meraviglioso per tutto il pellegrinaggio della vita. Siamo pellegrini. Salvatore, fammi camminare con te. Dio vi benedica, non esattamente un felice Natale, ma le benedizioni del Natale di Dio siano su di voi. Possa il Cristo del Calvario nascondervi in Lui stesso, coprirvi, avvolgervi e circondarvi nella Sua parola, al punto che la Sua parola sarà resa carne in voi, è la mia preghiera. Dio vi benedica, ora il pastore, fratello Neville.